24 mattino di Alessandro Milan.
Buongiorno cari ascoltatori, le 7:20 minuti, eccoci qua a concludere la settimana di 24 mattino. Saluto il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Oggi, come avete sentito, programmazione speciale di Radio 24 all'interno dell'iniziativa Disperati Mai, lanciata 10 giorni fa per dar voce anche a tutti gli italiani, tutti gli imprenditori vessati da questo momento di crisi. Ci sarà con noi Oscar Giannino dalle 8:20, andremo avanti fino alle 10 appunto per dare voce e sostegno, se possibile, agli italiani in difficoltà. Dalle 8:20 con noi anche il nostro Oscar Giannino. Tanti ospiti ovviamente, ma ve li sveleremo più avanti. Intanto, come al solito, iniziamo da cosa? Dalla lettura dei quotidiani che trovate in edicola. Questo venerdì 27 aprile, intanto già da una carrellata di titoli si può capire che il clima è sempre quello, è molto depressivo in Italia. Accidenti. Allora, Monti, crescita priorità europea, così titola il Sole 24 Ore, il piano di Bruxelles in 12 punti. Per il Corriere della Sera invece debito, declassata la Spagna, lo stesso identico titolo è l'apertura di Repubblica. Per la Stampa, tasse, i partiti avvertono Monti, il Messaggero, ora abbassare le tasse, che è l'avvertimento dei partiti, e anche il Secolo XIX, i partiti, Monti, giù le tasse. Per Libero, Monti ci spezza le reni per dar soldi alla Grecia, regaliamo 35 miliardi. Il Fatto Quotidiano, milioni di pensionati a 500 euro, ma il governo aiuta i manager. E il titolo Mezza pensione è anche l'apertura dell'Unità sul tema appunto dei pensionati. Mentre le pensioni che l'Italia non si può permettere, poveri nonni, così apre anche il Manifesto. Caccia le spese inutili, invece il titolo di apertura di Avvenire. Mentre il Giornale, chi ingrassa Grillo, il comico che fa paura, dunque una fenomenologia di Beppe Grillo. Avete capito, questo è il clima che ci attende se leggete i giornali. Io voglio iniziare da qualcosa di taglio diverso, se volete anche curioso. Prima una breve parentesi sugli aggiornamenti per il tema rimborsi elettorali, visto che è un tema sul quale torneremo spesso, si torna, se ne parla. I partiti dovevano fare tutto in 3 giorni. Ora c'è l'accordo per dimezzare i rimborsi elettorali. Ovviamente siamo sempre nell'ambito delle promesse, cari italiani. Allora, il 14 maggio arriverà il testo in aula, ne parla Carlo Bertini a pagina 9 della Stampa. Il testo in aula, i relatori sono Bressa del Partito Democratico e Calderisi del Popolo della Libertà. Dovranno fare un testo che fonda i principi della legge ABC sulla trasparenza e controllo dei bilanci, quella che si è arenata e si è schiantata in Parlamento dopo 2 giorni. Dovranno fare un nuovo testo, l'obiettivo è quello di dimezzare da 180 milioni all'anno a 90 milioni di euro all'anno i rimborsi ai partiti. Per carità, gli italiani molti li avevano cancellati, la stragrande maggioranza con il referendum, sono rientrati, non sono mai rimborsi perché i partiti incassano uno e spendono uno e incassano 10, più o meno, però almeno li vogliono dimezzare, quindi adesso spenderanno uno e incasseranno 5, ma continuano a chiamarli rimborsi. Rimborso nel vocabolario italiano vuol dire che uno, se spende uno, prende uno, se spende 100, prende 100. Ma tant'è. Speriamo che almeno si riescano a dimezzare. Per la politica dei piccoli passi, iniziamo così. Poi non fa sorridere, non dovrebbe fare sorridere, ma a me fa un po' sorridere. Napoli è la capitale mondiale dei soldi falsi, così titola pagina 19 il Giornale. Viene prodotta a Napoli, per la verità a Giugliano, la metà degli euro farlocchi in circolo nel mondo. I giotto della contraffazione sono tutti appunto di Giugliano, così Cristiano Gatti sul Giornale. Se n'è accorto anche l'International Herald Tribune, l'edizione mondiale del New York Times, ha mandato un'inviata, Rachel Donadio, che è andata lì, ha riportato le dichiarazioni del colonnello Alessandro Gentili, carabiniere responsabile dell'unità antifalsificazione monetaria. Ma sentite cosa dice, io ridevo in maniera spassosa, anche se non si dovrebbe. È una tradizione antica e angusta. È una tradizione antica e augusta, così il colonnello Gentili, su quale? Quella di fabbricare gli euro falsi. Qui le banconote a Giuliano vengono confezionate molto bene. Giuliano ancora oggi vanta i migliori professionisti, anche perché, come tutti sanno, in zona si tramandano questo sofisticato genere d'artigianato di padre in figlio. Cioè, stiamo parlando di falsificare monete e lo sta descrivendo come una tradizione non millenaria, perché, ma decennale, centenaria forse, che si tramanda di padre in figlio. Qui ci sono gli artigiani più bravi del mondo. Orgoglio tricolore, infatti, scrive il giornale. Come le borsette, le scarpe, le cucine componibili, i vini, gli euro fatti a mano ci vengono invidiati in tutto il mondo. E in questi anni le autorità hanno scoperto laboratori anche in Francia, in Spagna, in Sud America, ultimamente in Lituania, ma gli euro di Giuliano sono inimitabili, più degli originali. Certo, nemmeno questo comparto si salva dalle turbolenze e dalle difficoltà congiunturali. Cioè, che vuol dire, ogni tanto viene arrestato qualcuno. Però poi vengono rimessi in libertà e Giuliano alla fine sforna la metà degli euro falsi, soprattutto i migliori. Lo dimostra un semplice fatto: i grandi intenditori, cioè i capi delle boss delle mafie di mezzo mondo, scelgono la valuta di Giuliano per i loro traffici sulle grandi piazze internazionali. Oh, finalmente si può dire un po' di orgoglio italico in tutto il mondo. Cosa che invece non dovrebbe inorgoglire è il pasticcio errore. Il ministro della salute Balduzzi l'ha definito un refuso, una dimenticanza. Sta di fatto che è successo un qualcosa di un po' strano che non è sfuggito alla LILA, la Lega Italiana per la Lotta all'AIDS. In Italia vengono distribuiti in questi giorni degli opuscoli per tutti i turisti, che i tifosi di calcio che vorranno andare tra un mese in Ucraina e in Polonia per gli europei di calcio. È solo che nella traduzione italiana è scomparsa dell'opuscolo, che è internazionale, quindi distribuito da tutte le federazioni di calcio, è scomparsa la parola preservativo in maniera un po' misteriosa. L'Italia censura il preservativo, così titola a pagina 11 il Secolo XIX, che mette la notizia in prima pagina. Il Ministero della Salute elimina la parola dal vademecum per Euro 2012. Cioè, c'era scritto in questo opuscolo internazionale: per evitare il rischio di malattie sessualmente trasmissibili, assicurarsi di usare correttamente il preservativo femminile o maschile. Semplice, chiaro, lineare. Questa frase è dell'opuscolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, destinato a tutti i tifosi. Nella traduzione italiana, però, queste righe scompaiono. E appunto il ministro della salute parla di banale refuso. Sta di fatto che queste parole sull'uso del preservativo sono state tolte. Gaffe, refuso, prudenza, ignoranza, si può anche dire. Chi lo sa? Certo, la Lega Italiana per la Lotta all'AIDS ha voluto tirare fuori questa problematica. Già di recente c'era stata la polemica perché nella giornata mondiale contro l'AIDS era stata mandata, credo, una circolare all'interno della RAI per vietare l'uso del termine preservativo nelle trasmissioni. Sta di fatto che c'è questo nuovo piccolo giallo, anche per il Messaggero, europei di calcio, gaff del ministero, dall'opuscolo sparisce la parola condom. Eccoci allora, cerchiamo di tuffarci senza che ci venga un attacco depressivo nella lettura dei giornali che trovate in edicola. Allora si comincia a parlare di crescita, questo almeno è il secondo giorno che questa parola campeggia sui giornali, perché questa è la linea dettata dal premier Mario Monti ieri a Bruxelles. Sapete che Angela Merkel, che si trova un po' isolata, pensa di perdere la sponda in Sarkozy. In Olanda, storico alleato della Germania, è caduto il governo e dunque il rigore tedesco, il tradizionale rigore tedesco, ora vede delle aperture, degli spiragli di apertura da Angela Merkel, che cerca partner per rilanciare invece la crescita. Allora il governo Monti, ieri a Bruxelles, ha incoraggiato perché la crescita è ora ritenuta essenziale e prioritaria da paesi che insistevano meno di noi su questo tema, così ha detto Monti. E il commissario Barnier conferma che l'Unione Europea presenterà un piano con 12 misure a settembre. Viene anche quello che mi colpisce di questa frase è il settembre, insomma, fate pure con calma. Monti impegna l'Unione Europea sulla crescita, così è il titolo dell'articolo che trovate a pagina 3 di Beda Romano, con appunto l'intervento ieri a Bruxelles e tra l'altro con l'approvazione invece da Camera e Senato del DEF, il documento Economia e Finanza. Ecco che ancora si rilancia la priorità, la necessità di dare priorità alla crescita e soprattutto all'alleggerimento delle tasse, tanto che i partiti incalzano Monti su questo, a dire ora è il momento di tagliare le tasse. Per il resto, se uno guarda la Spagna, Standard & Poor's l'ha declassata. E dunque declassato il rating del debito sovrano della Spagna, è tagliato di 2 gradini da Standard & Poor's, da A a BBB+. Una valutazione analoga a quella italiana, dunque anche in Spagna non se la passano molto bene. Chi non se la passa bene sono i pensionati in Italia, non solo per la riforma delle pensioni, ma ieri l'Istat ha certificato con questo dato una fotografia abbastanza impietosa: quasi la metà delle pensioni in Italia sono sotto i 1.000 euro, è uno studio dell'Istat insieme all'INPS. Una fotografia decisamente in bianco e nero, racconta Claudio Tucci sul Sole 24 Ore a pagina 16. 2,4 milioni di pensionati ha ricevuto nel 2010 una o più pensioni di importo inferiore ai 500 euro. Per 5,2 milioni di persone, di pensionati, dunque il 31% del totale, le prestazioni sono oscillate tra i 500 e i 1000 euro. Il 23,5% ha portato invece a casa assegni tra i 1000 e i 1500 euro, mentre un pensionato su tre, il 31,1% per la precisione, ha ricevuto pensioni di importo totale superiore ai 1500 euro. Quasi la metà. Però questo è il dato più inquietante, sono sotto i 1000 euro. Su questo vi segnalo l'editoriale in prima pagina del Manifesto di Valentino Parlato. Miseria fa miseria, scrive Parlato sul Financial Times di ieri. Spiccava un titolo assai eloquente e tempestivo: Time to say basta to the nonsense of austerity, cioè tempo di dire basta. Ma quel basta era in corsivo, e scrive: parole sante, dice Parlato, sulle quali dovrebbero riflettere i nostri attuali governanti, che di tagli e austerità hanno fatto la loro bandiera. Vediamo come vanno le cose in Italia secondo la rilevazione dell'Istat e dell'INPS. Nel 2010 quasi la metà dei pensionati, 7,6 milioni, ha ricevuto pensioni per un importo medio mensile inferiore ai 1000 euro. Questa è la situazione in Italia, ma anche in Spagna, terribilmente in Grecia. Secondo l'OCSE ad Atene, i redditi nel 2011 sono diminuiti di ben il 25% rispetto al 2010. E poi più avanti scrive Parlato: certo, c'è il debito pubblico e i debiti si debbono pagare, c'è modo e modo però di pagarli, ed è forte il pericolo che queste imposizioni sul pagamento del debito blocchino la crescita e portino al tanto temuto default. Insomma, siamo in una situazione nella quale Monti dice no al keynesismo vecchio stile. Nel contempo l'altro Mario Draghi, dice giustamente che ci vuole subito un patto per la crescita, troppe tasse creano recessione. Mio nonno, che non sapeva chi fosse Keynes, mi ripeteva: miseria fa crescere miseria. Parole sante, e aggiungo che il rigore tende ad avvicinarci al rigor mortis. Insomma, sarebbe ora di avere il coraggio di finirla con i miti rigoristici e suicidi. Così Valentino Parlato. Intanto si pensa sempre come tagliare, la spending review. Tagliare non è semplice, bisogna usare il termine spending review, che ripeto, a me fa venire l'orticaria, però è il termine più utilizzato. Oggi anche il presidente dell'INPS, Antonio Mastrapasqua, fa un'intervista al Sole 24 Ore, intervistato da Davide Colombo, per la Spending Review cloniamo il modello INPS. Non c'è niente sulla possibile Spending Review del suo stipendio, che mi risulta essere molto molto alto, del presidente dell'INPS. C'è invece tanti consigli su come fare appunto la Spending Review in Italia, e dice Mastrapasqua, si potrebbe imitare proprio l'INPS, che ha un bilancio che è 8 volte più grande della somma dei bilanci di tutte le ASL d'Italia, e noi abbiamo un solo ufficio paghe. Perché le ASL non possono unificare i loro? Noi abbiamo affidato con una gara europea a un call center la gestione dei nostri rapporti con gli utenti. Eravamo partiti insieme con INAIL, ora si sono aggiunte INPDAP, EMPAL, Sequitalia. C'è in corso una riflessione per aderire da parte dell'Agenzia delle Entrate. Insomma, per la Spending Review bisogna clonare il modello INPS, che è un modello di risparmio, così dice il suo presidente Antonio Mastrapasqua, intervistato dal Sole 24 Ore. Hanno tagliato anche le auto blu? Questa vicenda delle auto blu ieri è veramente implosa, va da due giorni sui giornali, le polemiche eccetera. Allora, è intervenuto il governo su questa vicenda delle auto blu per dire che non ci saranno acquisti di auto blu per il 2012. In realtà è un po' controversa questa questione. È come c'è come la sensazione di si può dire di una supercazzola che abbiano fatto nel dare una spiegazione su questa cosa delle auto blu. Allora, intanto rimango sul Sole 24 Ore, a pagina 5, Nicoletta Cottone racconta auto blu. Un altro bando da 84 milioni per 4.350 vetture. Ma come? Cioè, si sta discutendo delle 400 auto blu che forse il governo vuole acquistare, eccetera. C'è un altro bando intanto, da 4.350 vetture, da 84 milioni di euro. Ma vabbè, Nicoletta Cottone racconta, dovevano calare per decreto. Così è arrivato inaspettato questo nuovo bando di gara da 9,57 milioni di euro per acquistare 400 auto blu per la pubblica amministrazione. Ma ecco la spiegazione del governo. Io non è che l'ho capita molto, Però Palazzo Chigi nel pomeriggio ha risposto con una nota precisando che il governo non acquisterà nuove auto blu nel 2012, auspicando che anche le amministrazioni territoriali non lo facciano. Ma il bando di gara, ha spiegato sempre Palazzo Chigi, non determina automaticamente l'acquisto di nuove autovetture, ma serve alla stipula di un accordo quadro che può essere utilizzato dalle pubbliche amministrazioni per soddisfare le necessità di spostamento nel territorio. Bah, non ho capito, le comprano o non le comprano? A questa domanda non è che c'è una risposta chiarissima. Più tardi il sottosegretario dell'economia Polillo ha precisato che la gara è stata indetta sul fabbisogno stimato per i prossimi anni. Cioè, traduce Nicoletta Cottone, può darsi che ci siano amministrazioni che non ne chiederanno e non ne faranno uno, ma può darsi che ci siano invece delle amministrazioni che le chiederanno. Quindi, se volete la risposta, io non l'ho capita tantissimo, ecco, se compreranno queste 400 auto blu o no. Certo, sta di fatto che è nato un nuovo bando, questa volta per il noleggio di auto, datato 18 aprile, termine di invio delle offerte il 14 giugno alle 16, 5 lotti per noleggiare, questa volta non comprare, ma noleggiare 4.350 veicoli da 1 a 7 anni, 2.750 vetture, 630 berline ad alimentazione tradizionale ed elettrica, 470 veicoli commerciali, 300 a GPL, 200 a metano. Bando, spesa prevista 84 milioni di euro. Ma tanto che Libero titola pagina 8 così: altre 4.300 macchine, anzi 4.350 macchine per l'autosalone Monti. L'esecutivo firma un bando per noleggiare auto blu. Costo è quasi 85 milioni di euro. Mentre la Camera, scrive Tommaso Montesano, spende 810.000 euro per comprarsi delle ambulanze. E vabbè, dopo il traffico parleremo un po' di politica, cosa fanno i partiti come reagiscono alle inchieste in corso. Allora, che fanno i partiti nel frattempo? Oggi tocca al giornale concentrarsi su Beppe Grillo, il suo Movimento 5 Stelle, che è il fenomeno sicuramente del momento, anche perché tutti i partiti guardano con doveroso terrore alla guadagnata, al guadagno di voti da parte di Beppe Grillo. Oggi Vittorio Feltri scrive: non è antipolitica, non sappiamo con esattezza quale sia lo scopo finale del comico, forse non lo sa neanche lui, da che esiste la democrazia, quando questa non funziona perché i partiti non sono più in contatto con la realtà, si aprono dei vuoti che vengono riempiti da chi è in grado di farlo. E scrive ancora Vittorio Feltri: regaliamo così un'altra freccia a Grillo, che scomparirà solo dopo che la politica avrà sconfitto l'antipolitica. Come? Lavandosi la faccia e le mani sporche. Insomma, la tesi di Vittorio Feltri, non è l'unico a pensarla così, è che il successo di Beppe Grillo va di pari passo con il discredito totale che i partiti tradizionali hanno in questo momento. E infatti i partiti sono in movimento. Allora, sembra attivo Berlusconi, che sta, secondo Repubblica, secondo il Secolo XIX, cercando, in alcuni retroscena della politica lo raccontano, sta cercando di avvicinare Casini, e ha incaricato per questo compito Beppe Pisanu, uno che nel PDL ha mostrato di starci con diversi mal di pancia. Berlusconi affida a Pisanu la missione Casini, così titola Repubblica: convincetelo a tornare, ma io non posso sparire. Questo è il succo del retroscena di Carmelo Lo Papa. Giovanni Palombo invece sul Secolo XIX su questo tema è ancora più dettagliato, a dire: accontenterò Casini, avrebbe detto Berlusconi, pure se vuole Palazzo Chigi. Vuole fare il candidato premier? Non ci sono problemi, ma deve schierarsi. Insomma, un Berlusconi che avrebbe affidato questa missione a Beppe Pisanu, comunque a dei centristi del PDL vicini a Casini, per cercare di dire: riavvicinatelo e portatelo qui. Mentre il tema delle elezioni anticipate tiene ancora banco, elezioni anticipate a ottobre, pagina 11 del Corriere della Sera, Maria Teresa Meli, che è sempre ben informata su quello che succede all'interno del Partito Democratico, racconta, per fare la breve, la storia è questa che circola. Berlusconi, come del resto gli è capitato altre volte, non resiste alla tentazione di raccontare ai giornalisti quello che gli è stato riferito in colloqui riservati e confidenziali. E in uno di questi colloqui gli è stato riferito che l'ex presidente del Consiglio, D'Alema, e presidente del COPASIR, ritiene che l'esecutivo Monti abbia esaurito la sua missione e che perciò non c'è alcun motivo per andare oltre ottobre prossimo, perché il paese ha bisogno di un governo politico. Maria Teresa Meli poi racconta che il PD, tanto per cambiare, è diviso, cioè ci sono varie correnti di chi la pensa in un modo, di chi la pensa in un altro, ma in questo articolo dal titolo Il PD, D'Alema e la tentazione del voto, racconta Maria Teresa Meli, fra i democratici si sta facendo strada l'idea di elezioni a ottobre. Dunque, quando Berlusconi diceva il PD vuole votare a ottobre, evidentemente, secondo il Corriere della Sera, era informato anche perché questa rispecchia il sentimento di alcuni all'interno del Partito Democratico. Intanto ci sono le inchieste, la Vitola che parla al primo interrogatorio, i 5 milioni chiesto a Silvio Berlusconi era un debito di riconoscenza verso di me. Ci sono le inchieste a Bari, chiedono di processare Tarantini perché è accusato di portare le escort a Berlusconi in cambio di appalti. C'è poi la vicenda Formigoni. C'è uno straordinario articolo di Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera che racconta il verbale di interrogatorio dei Daccò, colui che avrebbe pagato le vacanze a Formigoni, insomma tutta la polemica che ne consegue. Sentite Daccò come si descrive davanti ai magistrati. Allora, intanto dice: avrò preso 70 milioni dalla fondazione Maugeri, più o meno 70, 60, forse 56, di più non lo so, penso più o meno così, 50, 60, 70 milioni prestategli, perché, ma io non sono un esperto di sanità, non sono un tecnico. E allora che sentite come io sono esperto nella frequentazione da 34 anni di tutti i meandri regionali per quel che riguarda la sanità. Eh sì, so cosa bisogna fare, quando intervenire e come intervenire. E qualche risultato l'ho portato a casa, altrimenti non mi avrebbero detto più di una volta: meno male che ci sei tu, se no saremmo saltati. E ancora Daccò: Sono d'accordo che la cosa possa stupire, ma siamo tutti uomini, no? C'è chi è un ardito, c'è chi si vergogna, c'è chi pensa che se manda un altro è meglio a trattare, c'è chi non se la sente di farlo, questo lavoro, e sono venuti da me. Io faccio il lavoro, mi muovo, porto a casa i risultati e contratto le percentuali. Perché io lavoro molto sull'umano, sul rapporto diretto, e sono uno che a volte è quasi invadente. Ma che lavoro fa? Io non l'ho capito, ma mi muovo nei meandri. Ecco, questo è sul biglietto da visita, non so, meandratore, potrebbe mettere così, d'accordo. Mi muovo nei meandri, so lavorare molto sull'umano, e i magistrati hanno voluto approfondire questo aspetto. Ma d'accordo, ha detto, tengo a ribadire, in vita mia non ho mai dato denaro a nessuno se non purtroppo a una persona che non c'è più. E forse il riferimento è a Mario Call, il suicida vice di Don Verzè, scrive il Corriere della Sera. Mentre Repubblica pubblica in esclusiva la foto di Formigoni, ritratto di spalle in spiaggia ad Anguilla, in uno dei resort più di lusso al mondo. Ecco la vacanza ad Anguilla, una foto inchioda il governatore tra resort di lusso e aragoste. Continua questa, insomma, campagna della Repubblica a dire dove ha passato le vacanze, Formigoni. Eccolo qua, ritratto ad Anguilla, e tra l'altro Paolo Berizzi, a pagina 11. Repubblica evidentemente o ha accesso agli atti giudiziari, cosa più probabile, o ha accesso alla carta di credito di Pierangelo Daccò, perché c'è tutto dettagliato, le spese di Pierangelo Daccò di quel capodanno 2008-2009, la comitiva parte da Parigi a Malpensa, volo per Formigoni Roberto 2.790 euro, un altro per Formigoni, forse Carlo il fratello, 4.088 euro, poi notte all'hotel Sheraton a Parigi 1.853 euro, il 29 dicembre sbarcano ad Anguilla. Prima serata inaugurale si cena al Veia Restaurant Anguilla, 1581 dollari. Il 30 dicembre scorpacciata di aragoste al Blanchard's Restaurant, 1535 dollari. Il veglione il 31 al Cousinart Resort and Spa, 870 dollari. Il primo giorno del 2009 al Desco di Straw Hat, 1275 dollari. E così via, insomma, tutte le spese. Tutte spese di Daccò, scrive Repubblica. In cambio di cosa? Ecco, questa è la domanda che c'è sotto. Che dire, dobbiamo chiudere? Sì, 30 secondi. Trovate l'apertura del Messaggero dedicata a questo incidente che c'è stato di due Frecciarossa che sono scontrati a bassa velocità, fortunatamente all'ingresso della stazione Termini. Il boato, i vetri in frantumi, è stato un arrivo da incubo. Così a pagina 3. I dettagli sono lì, e che dire, devo chiudere? Sì, chiudiamo. Allora, dalle 8.20, Disperati Mai, l'iniziativa di Radio 24, lo speciale oggi con Oscar Giannino. Andremo avanti fino alle 10, giornale radio.
24 mattino.
Eccoci qua, sono le 8.20 minuti. Allora, ben ritrovati da Alessandro Milan. Sapete che da circa 10 giorni Radio 24 ha iniziato un'iniziativa, Disperati Mai, per dare voce a tutti gli imprenditori, a tutti gli italiani, a tutte le persone che si trovano in un grave momento di difficoltà vista la crisi economica, e che purtroppo in alcuni casi hanno anche portato a diverse persone che si sono tolte la vita per disperazione. Oggi programmazione speciale di Radio 24, Disperati Mai. Andremo in diretta intanto io fino alle 10 con un graditissimo ritorno ai nostri microfoni, Oscar Giannino.
Eccoci qua, buona giornata a tutti.
Che so starai anche in altri programmi, la programmazione di Radio 24, poi ve lo ricorderemo, tutta declinata su questa tematica molto importante. Oscar, io prima di parlare, raccontare gli ospiti che avremo, intanto ricordo sempre il numero per i vostri messaggi, 349-238-6666, il numero per le vostre telefonate, 800-24-0024, perché vorremmo dare anche spazio e voce alle persone in difficoltà, per cercare di tastare un po' il polso dell'Italia. Vorrei raccontarti questa storia. Ricordi che purtroppo due giorni fa un agente immobiliare di Napoli, Diego Peduto, si è tolto la vita.
Sì, aveva provato giorni prima
e poi si è tolto la vita. Ebbene, c'è un avvocato di Napoli, si chiama Gennaro De Falco, è un avvocato napoletano che lavora da anni con Equitalia e che conosceva personalmente questa persona che si è tolta la vita e che dopo questo gesto ha detto: io non lavorerò mai più con Equitalia, rifiuto di prendere tutti gli onorari, anzi gli onorari che mi spettano e che mi dovranno arrivare li devolverò tutti alla famiglia della persona che si è tolta la vita. Perché, racconta questo avvocato, ormai è un sistema in Italia diabolico, perché si è messo in moto un meccanismo che sta distruggendo famiglie, persone, imprese. Non so se questa mia decisione servirà a qualcosa, almeno alleggerirà la mia coscienza, forse aiuterà a restituire un minimo di dignità agli avvocati e a far riflettere tutti sulla sostenibilità sociale ed etica della gestione di questa crisi. Ora, Oscar, non che si voglia criminalizzare nessuno, però il gesto di questo avvocato che dice: io conoscevo molto bene questa persona che si è tolta la vita e per questo non posso più lavorare per il sistema che ha prodotto questa situazione, è già un primo punto di riflessione, no?
Sì, direi che fa molto riflettere. La notizia di ieri sul Mattino è stata la notizia più cliccata ieri sul giornale, tanto che poi questa lettera dell'avvocato ieri già è già rimbalzata in trasmissioni anche televisive altre reti, ne abbiamo parlato per esempio ieri mattina alla 7, e l'avvocato che poi è stato sentito ha detto che lui è rimasto colpitissimo dalla reazione che ha suscitato la sua lettera, perché dice: io non l'ho scritta certo per farmi vedere in giro, è stato un moto dell'animo, perché mi sono reso conto in aula, in tribunale, continua con la stessa lettera a dire, l'ultima volta che ho vinto una causa per Equitalia e di fronte a me l'avvocato e il suo assistito erano con le mani gelide e traspiravano terrore, e di fronte a questo mi sono reso conto che non si può andare oltre. Naturalmente non stiamo dicendo che il dottor Befera, Equitalia, l'Agenzia delle Entrate è responsabile. Il problema è questa trasmissione, come tutta la nostra iniziativa, noi parliamo perché apre le orecchie la politica. La politica che deve capire che la linea di frattura, di faglia, che in profondità sta attraversando il cuore profondo della piccola impresa italiana, artigiani, commercianti, partite IVA, è una linea di faglia che è di una gravità senza precedenti, al quarto anno di crisi col sistema bancario in tale tensione, con le pretese dello Stato che crescono sul fisco in maniera così crescente, tutto questo ha creato una situazione di fronte alla quale continuare a non guardare, continuare a non mettere in piedi una rete di ascolto e di iniziativa, fondi per le imprese e gli imprenditori che stanno in ultima istanza considerando con disperazione la propria vita, questo è un errore di fronte al quale noi non siamo disposti.
E infatti vedi, già i messaggi arrivano di questo tenore: tutto alle famiglie e niente alle famiglie, tutto ai politici, le Maserati, perché poi la gente legge senza voler fare demagogia, no? Come dire, qualcuno un po' più in alto di noi, di me sicuramente, non so se di Oscar Giannino,
no, piantala.
Però uno legge poi delle Maserati, legge, oggi abbiamo scoperto che Pierangelo Daccò ha inventato un nuovo lavoro, il meandratore,
sì.
Cioè, sono esperto in meandri della regione.
E vedi, ma questo però ci dovrebbe fare riflettere, quanto più un apparato pubblico è opaco, enormemente invasivo, tanto più ci sono meandratori, capisci? Perché sono i fili di Arianna attraverso il quale, certo, il poveretto come me, te e chi ci ascolta, che si perderebbe nei meandri, se si affida,
non ha da codi turno.
Se si affida al meandratore col filo d'Arianna, arriva a risolvere discrezionalmente il problema.
La via italiana. Infatti la seconda notizia, questa, io ripeto, in rassegna stampa l'ho letta e sorridevo. Non ci sarebbe nulla da ridere, ma voglio dire, tu lo sai che Giuliano, che è un posto magnifico in provincia di Napoli, a Giuliano c'è Oscar dice, a Giuliano ci sono i più esperti artigiani della produzione di euro falsi. I più esperti in tutto il mondo.
C'è anche un posto in Romania.
Ma questi di Giuliano ce li invidiano.
Sono più raffinati.
In tutto il mondo. Anche perché, ha detto il colonnello dei carabinieri intervistato dal New York Times, è un'eccellenza che si tramanda di padre in figlio.
Padre in figlio.
E qui è una cosa risaputa. E ne parlava come di un'economia florida. Di cui non andare orgogliosi.
Da vecchio ho lavorato cantieri sulla truffa, posso dire questo, che l'eccellenza che raggiungono le arti grafiche italiane nella imitazione truffaldina delle banconote, perché
infatti,
oggi devi usare cose di tecnologia avanzatissima, laser a 27 colori e così via, sono cose di fronte alle quali gli addetti ai lavori a volte applaudono.
Ma non c'è dubbio. E infatti la prova è questa, lo dimostra un fatto, i grandi intenditori, che poi sono i grandi boss della Camorra, dell'Andrangheta e tutte le mafie del mondo, scelgono la valuta di Giuliano per i loro traffici internazionali. Cioè la valuta di Giuliano è, come dire, il mantra della...
Cioè, in realtà si potrebbe dire che a Giuliano c'è il vero centro ispiratore della politica antirigorista italiana, antitedesca, cioè quelli che dicono respingono il rigore, noi i soldi li stampiamo.
In realtà
guarda che a Giuliano fanno ciò che ha fatto la politica italiana per decenni. Guarda che facendo debito, facendo debito che veniva finanziato, facevano la stessa cosa. Io lo so che questa cosa ti irrita perché non riusciresti ad avvicinare la politica statalista a quella di Totò e Peppino che Totò Truffa stampano, infatti come si
infatti
vede
sul giornale mettono la foto di
però Totò. Totò e Peppino rischia di stare quasi sulla stessa linea dello Stato truffaldino, perché il debito dello Stato che veniva finanziato poi appunto monetariamente è la stessa cosa, tale e quale.
Comunque anche lì ci sono difficoltà congiunturali, tradotto ogni tanto li arrestano.
Esatto.
Però poi vabbè, abbiamo anche un po' scherzato,
ma perché lo Stato è così, essendo un ladro che non sopporta concorrenza, quella in piccola cosa poi alla fine esercita.
Come sentite, Oscar è molto molto caldo, no, ma il tema d'altronde è molto molto sentito. Noi ci fermiamo 6 minuti per la pubblicità e il meteo e poi ripartiremo dagli ospiti, il primo ospite, il secondo ospite, avevano tanti ospiti, 800 24 00 24, se volete accompagnarci in questo viaggio anche Disperati Mai fino alle 10. Poi
Disperati Mai contro lo Stato ladro.
Sottotitolo: contro lo Stato ladro. Tra poco. Allora, eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan e il nostro Oscar Giannino con Disperati Mai, l'iniziativa di Radio 24. Oggi staremo insieme fino alle 10 per quel che mi riguarda. Tra l'altro, Oscar, sono arrivate davvero migliaia di lettere alla mail, Disperati Mai.
No, siamo stati in realtà sorpresi e quasi travolti, io sorpreso meno, insomma molti colleghi hanno detto ma l'ondata che si sprigiona dal paese, insomma, migliaia, veramente migliaia, è impressionante anche i toni diversi, perché ci abbiamo molte lettere e li trovate sul sito di Radio 24 di professionisti o diretti d'impresa territoriali che offrono aiuto, e li trovate sul sito, li abbiamo individuati, naturalmente noi non abbiamo la possibilità di certificare l'uno per uno, ma potete trovarli sul sito. Poi ci sono in un vario arco di tonalità, alcune delle quali sono veramente toccanti, le testimonianze di tantissimi piccoli imprenditori che ci raccontano le loro storie. E allora io voglio dedicare questo passaggio di un libro che, pensate, è della metà del Cinquecento, la metà del Cinquecento, Etienne de la Boétie, un classico della mia rivolta civile, questo è Etienne de la Boétie, un amico di Montaigne, un ugonotto che protestava contro i cattolici, stiamo parlando della Francia tra Enrico II e Francesco I. Vi leggo questa frase, che è una frase da ricordare e da tenere nel cuore tutte le volte che siamo vittime di un sopruso, per così dire, soprattutto quando il sopruso, come nella Francia del suo tempo, è lo Stato a compierlo. Scriveva in questo suo libro, che è un manifesto alla libertà, il discorso sulla servitù volontaria, per chi volesse rileggerlo, rileggetelo perché a distanza di secoli fa impressione. La frase dice questo: come oserebbe attaccarvi, sta parlando del tiranno pubblico, se voi stessi non foste d'accordo? Che male potrebbe mai farvi il tiranno pubblico se voi non faceste da palo al ladrone che vi saccheggia, e se non foste in definitiva complici convinti in nome del superiore interesse che vi è una ragione che però è la sua e non la vostra, per la quale la vostra vita va in rovina? Questo eterno della libertà si applica a diverse forme di Stato, io credo che si applichi anche al nostro in Italia.
Allora, Oscar, mi ha colpito ieri una pubblicità, possiamo dire, che abbiamo trovato su Libero. Io l'ho vista su Libero, un'intera pagina, e recita così: AAA, azienda meravigliosa, eccellenza del Made in Italy, con prodotti all'avanguardia che vantano nel mondo innumerevoli tentativi di imitazione, cerca politica di governo di pari livello che possa offrire immediatamente stabilità, dignità e futuro. L'Italia è ricca di realtà imprenditoriali che meritano rispetto, serietà ed onestà. Perché lasciare il proprio paese o addirittura commettere gesti estremi? Ecco, questa inserzione pubblicitaria è del Giulio Barbieri S.P.A. Io saluto Giulio Barbieri, il presidente della Giulio Barbieri S.P.A. Buongiorno Barbieri.
Buongiorno a tutti.
Siamo a Poggio Renatico, Ferrara, e siamo in una realtà, ci dica fatturato e dipendenti e il tipo di lavoro che fate, così la inquadriamo.
Sì. In realtà con circa 60 unità il fatturato si attesta sui 7 milioni di euro, ma è un'azienda che nel giro di un paio d'anni potrebbe tranquillamente triplicare il fatturato, perché si è inserita in un nuovo contesto, che è il contesto, diciamo, dell'energia verde, del fotovoltaico. E non facciamo assolutamente impianti fotovoltaici, ma offriamo delle soluzioni che sono delle isole di ricarica per veicoli elettrici, nonché fermate dei bus per la ricarica dei cellulari, dei telefoni, delle biciclette, ed anche un piccolo container che non permette più di attaccarsi alla rete, perché naturalmente con una pensilina fotovoltaica ricarica queste batterie e rendiamo indipendenti anche le abitazioni pubbliche e private.
Sì. Senta, perché ha fatto questo appello? È ovviamente un'inserzione pubblicitaria, ma che vuol dire che cerca stabilità, dignità e futuro nella politica di governo? Cosa non vede di tutto questo?
Sì, ecco, premetto che non è una semplice, diciamo, inserzione pubblicitaria, perché siamo arrivati a un punto, parlo da imprenditore, di dover capire cosa dobbiamo fare del nostro futuro, perché le aziende qui non hanno più la possibilità di avere un futuro, di avere una dignità, di avere la voglia, no, di poter andare avanti. Infatti la nostra intenzione è che, se non cambiano in fretta le cose, di trasferirci in un altro paese, in Austria. Abbiamo già avuto dei contatti, lo Stato austriaco è già venuto anche da noi, conoscendo, diciamo, la realtà che noi esprimiamo, a cioè, fare delle offerte.
Quindi lei sta dicendo che è in ipotesi, anche se non cambia qualcosa. Ci faccia capire l'elemento di maggior favore che la spingerebbe ad andare in Austria, cioè lo Stato austriaco. L'ha detto qualcuno, qualche emissario è arrivato lì e vi ha detto che cosa? Noi in Austria possiamo darvi che questo che in Italia non c'è. Che cosa, per esempio?
Guardi, io le dico, intanto l'Austria ci offre rigore, è la cosa che io ho sempre perseguito, perché con rigore si riescono a fare dei progetti, si riesce a programmare. Diciamo che l'Austria offre tutto quello che l'Italia non offre. Lei pensi che un permesso per costruire un'azienda, la risposta sia dal 2 agli 8 giorni. La tassazione è al 25% fissa, tutto, diciamo, non ci sono, tutto scaricabile, e addirittura c'è nel nostro campo c'è ci danno un contributo fino al 40% fondo perduto a presentazione e fattura se costruiamo uno stabilimento. Inoltre la cosa più bella è questa, che la frase poi che mi ha diciamo conquistato, è che per qualsiasi controllo fiscale diciamo che lo Stato ti telefona, ti chiede se gentilmente può venire a controllare i tuoi conti o se preferisci che vengano in azienda a trovarsi dal commercialista. Ecco, questo è uno Stato per me di diritto ed uno Stato che io amo, perché noi come azienda non siamo mai stati degli evasori, e quindi e questo è un atteggiamento giusto per chi è onesto.
Oscar, qui insomma rigore, tassazione al 25%, permessi, come è possibile in 2-8 giorni per avere un permesso?
Guardi,
che succede in Austria?
Perché se è possibile secondo lei?
Come dice?
Perché è possibile secondo lei? Stava dicendo, le spiego.
No, è possibile perché lei prepara un progetto, lo presenta, da 2 agli 8 giorni viene convocato, si va a discutere il progetto, si fanno le eccezioni insieme alla commissione, quindi io vado a discutere il mio progetto insieme ai miei tecnici con lo Stato, e lo Stato mi fa le eccezioni. Nel momento in cui esco da quell'ufficio ho già il timbro per poter costruire.
Perfetto.
Loro vengono solo a controllare le eccezioni.
Senza nessun meandratore, peraltro, Oscar Giannino.
senza persone che quando si va non ti danno resta, cioè l'Italia.
Però guardi, Barbieri, io vorrei chiedere Oscar Giannino, Giulio Barbieri, adesso noi lo conosciamo da pochi minuti, eccetera, la realtà è questa. Come facciamo, Oscar, a tenercelo e non mandarlo in Austria?
Attenzione, perché altrimenti poi evochiamo la reazione di molti ascoltatori che dicono: ah, siete a favore di coloro che delocalizzano. Noi siamo a favore del fatto che l'impresa italiana deve essere presente nel mondo, dovunque è più redditizio starci, se possibile, e questa è la nostra convinzione, a questo dovrebbe pensare la politica, tenendo il più possibile della testa, della produzione eccetera eccetera nel nostro paese, perché fare impresa nel mondo globalizzato significa questo. Chi non lo capisce significa semplicemente che crede di poterlo fare sfidando curve di costo molto più basse altrove, mentre invece la possibilità che ci viene data e dimostrata da chi esporta in Italia e esporta per valori maggiori del pre-crisi, malgrado una produzione industriale di 22 punti per cento sotto, è che si può fare, bisogna fare così. Ma la mia risposta è che i tanti barbieri d'Italia dovrebbero ragionare tutti insieme su come si fa individualmente, in maniera maniera associata, eccetera, eccetera, a premere di più, perché la politica che mente dicendo che non si può fare, capite, come nei paesi che danno più efficienza a minore spesa pubblica, venga buttata nell'angolo. Questo è il problema. Non ho detto che bisogna dire a Barbieri che cosa deve fare in politica, né ho detto che lui lo dice a noi. Ho detto però che rassegnarsi a questo mendacio perenne che è da decenni la politica italiana è sbagliato. Non si capisce perché, per esempio, ieri è uscito un documento, abbiamo rielaborato come Bruno Leoni, un documento dell'Eurostat appena uscito sulle tasse. La media della tassazione di PIL nell'Europa di oggi, dell'anno scorso, è di 38,9 punti di PIL, la pressione fiscale. Noi siamo al 45%, con un 17% di Italia in nero che è inglobato nel PIL, e quindi siamo al 54%. Ti rendi conto, Alessandro, che un divario di così tanti punti descrive la differenza tra, non dico il paradiso, ma la possibilità di fare impresa e lavoro altrove, e l'inferno in terra che ci regala questa politica italiana, dicendo che non c'è alternativa. Ieri per la prima volta i partiti si sono svegliati perché hanno paura, nei sondaggi
sono,
e allora hanno detto: ah, fate le privatizzazioni per abbattere il debito, tagliate la spesa per diminuire le tasse. Ma è l'esatto opposto di quello che loro hanno fatto in tutta la Seconda Repubblica, destra e sinistra, e mi dispiace dirlo, anche il governo tecnico per il momento sta facendo così.
Lei, Barbieri, lavora anche con il pubblico, con le amministrazioni pubbliche, ha avuto occasione di fare commesse per lo Stato?
Guardi, pochissimo, e quando con pagamento 60 giorni che me lo devono garantire, altrimenti non mi interessa. Volevo fare un piccolo appunto che riguarda anche il discorso del mondo del lavoro, diciamo del mondo dell'occupazione. In Austria non c'è disoccupazione perché il sindacato non è contro l'azienda, ma è con l'azienda. Non a caso sia l'azienda che il dipendente hanno possono licenziare, nel senso che se io non ho lavoro, io ho la possibilità di diminuire la mia unità lavorativa, però allo stesso modo se ho lavoro, se ho molto lavoro posso anche aumentarlo. Quindi danno questa flessibilità, dà la possibilità a tutti di essere sereni, tranquilli, di non avere sempre quel timore, quella paura di dover assumere, ce l'avremo per tutta la vita e quant'altro. E nell'altro modo c'è proprio anche il rapporto, che è un rapporto, diciamo, buono, costruttivo, dove entrambe le parti per forza si devono piacere. Non è come da noi, che una parte solo deve piacere, l'altra forse.
Sì, lei in qualche modo ha già risposto alla domanda che un ascoltatore ci mandava via sms, dice: chiedete all'imprenditore come si comportano i sindacati all'estero se usano solo la parola no. Ma insomma, ha già risposto a questo. Si fermi un attimo, Barbieri, rimanga con noi, dobbiamo sentire le informazioni sul traffico, e poi credo ci raggiunga anche un altro ospite, perché ci sono i comuni
dequitalizzati. È una misura di sopravvivenza un pochino Oscar più Giannino utile che denuclearizzarsi, secondo me.
Se ne è già occupato. Sì, dopo è vero, ci sono ancora i comuni denuclearizzati.
No, ce n'è un mucchio. Quelli non servono a niente. No, quelli dequitalizzati forse.
Però tu entri nel comune denuclearizzato e dici:
e preferisco quello dequitalizzato.
Senti come
mi sento
si respira
un po' più
meglio.
Sicuro.
Vabbè, tra poco. Allora, siamo qui con Giulio Barbieri, presidente della Giulio Barbieri S.p.A. di Poggio Renatico, Ferrara. Salutiamo anche, ci ha raggiunto un ospite, Stefano Niccià, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
È assessore al comune di Massafermana, siamo in provincia di Fermo, abitanti, numero?
1004.
Ah, 1004, fantastico.
Addirittura.
Comune.
Come i 1000 di Garibaldi.
Siamo con anche Oscar Giannino. Comune deequitalizzato?
Sì, deequitalizzato, prima ancora che esistesse Equitalia.
Vabbè, cioè, voi avete precorso i tempi. Cioè, che ci spieghi che vuol dire? Sono diversi i sindaci che stanno aumentando di numero, no? I comuni deequitalizzati, cioè?
Cioè, significa che noi abbiamo il servizio di riscossioni che c'era allora, quando ci siamo insediati, l'abbiamo praticamente tolto e abbiamo gestito noi direttamente la riscossione, aprendo uno sportello al cittadino che è disponibile una volta a settimana per... sì, anche noi abbiamo inviato delle lettere per far controllare tutti i dati in nostro possesso che fossero giusti, dopodiché abbiamo, come dire, ci siamo messi d'accordo con il cittadino e vedere se era da fare delle correzioni, un ribasso, un rialzo, ma soprattutto la cosa importante è quella di vedere chi ha effettivamente possibilità di pagare e chi magari ha delle difficoltà.
Quindi diciamo, voi avete tolto appunto la riscossione da Equitalia, la gestite voi e dice qua c'è un rapporto più umano,
diretto.
Più umano, diverso.
Questo
diretto.
Consente ciò che Equitalia non è in grado di fare, cioè valutare.
Ma perché Oscar? Caso... Perché Equitalia è la burocrazia, è una macchina
Equitalia
burocratica.
Equitalia è una macchina centralizzata che non ha nessuna possibilità di interfacciare la maturazione di casi di sofferenza di reddito di colui che è chiamato ad assorbire.
Questo però magari avviene nel comune di 1.004 abitanti, immagino che in un comune come Milano, come Roma, come Napoli possa essere una situazione, una macchina paragonabile a quella di Equitalia.
Se una
no?
macchina pubblica non funziona, il problema non è trovare una valida giustificazione perché non funzioni, vuol dire che non è adeguata la sua organizzazione. In un paese che è in tensione reddituale e patrimoniale crescente, l'impossibilità per la macchina pubblica centralizzata di interfacciare, come fa la banca col cliente in teoria, e di valutare se uccidendo la sua impresa sia meglio o sia peggio, vuol dire che non è in grado di fare il suo mestiere, perché anche dal punto di vista dello Stato assetato di entrate, uccidere un'impresa che è una fonte poi di entrate fiscali, piuttosto che valutare ti do un po' più di tempo con l'impegno assoluto e garanzie, è ovvio che è meglio farla stare in piedi.
Beh,
invece
chiaro.
Lo Stato provoca la morte, questo è il punto.
Niccia, come è cambiata la situazione? Cioè gli piccoli imprenditori, immagino, della vostra realtà?
Ma, guardi, noi innanzitutto facciamo parte di un distretto del cappello che praticamente produce il 70% della produzione europea di cappelli. Quindi solo a Massafermana ci sono 40 partite IVA, quindi 40 ditte che producono. E capisce che la stragrande maggioranza dei cittadini sono impiegati praticamente in queste ditte. Questa congiuntura crea non pochi problemi, perché poi sono spesso ditte a gestione familiare e sono ditte che affrontano giorno per giorno le problematiche. E anche queste nuove imposte creeranno parecchi problemi, e anche secondo me la riforma dell'articolo 18 che... Non credo che sia
ma poi chissà come procede adesso, quella è tutta un'altra vicenda, ma in Parlamento già si preannunciano 1.500 emendamenti, più o meno. No, io vorrei chiedere un attimo a Giulio Barbieri, se vogliamo tornare dal nostro imprenditore, che ne pensa lei di purtroppo anche le persone che spinte dalla crisi si sono prodotte nel gesto estremo di togliersi la vita, e purtroppo numericamente se ne registrano sempre più, Barbieri, perché lei in questo appello ieri su Libero ne ha fatto anche un riferimento appunto a questi gesti estremi.
Sì, il gesto estremo può essere anche quello di chiudere, andarsi, il gesto estremo può essere
infatti,
quello di fare tante cose, il gesto estremo per forza non preclude il suicidio.
Certo.
Io le dico... si è carichi di lavoro, si è tesi, si corre, non tutte le persone possono sopportare anche il fatto di vedere la propria azienda che chiude, i dipendenti, i figli, la famiglia, e quindi è un fatto anche personale quello di essere non forte per poter affrontare un fallimento, per poter affrontare una chiusura di un'azienda. Io credo che tante persone, che poi il popolo che lavora, ha fatto tanti sacrifici, si è costruito, perdere tutto quello che ha in un attimo credo che sia un grande sconforto, e purtroppo ci sono persone che non vedendo via d'uscita scelgono quella della morte, che io non condivido assolutamente, perché io credo che la vita sia il più bel dono in assoluto che abbiamo e che dobbiamo veramente esprimere, e quindi non approvo. Naturalmente io mi confronto ogni giorno con tanti imprenditori e veramente c'è una grandissima tensione, c'è un grandissimo sconforto. Ecco, quello che io dico è andiamo avanti, al limite torneremo a fare quello che facevamo 20 anni fa o 30 anni fa, però ecco quello di
una testimonianza al volo poche righe da una delle tante lettere che ho pescato. Questo è Stefano che ci scrive, a 30 anni lavora da sempre in azienda che suo padre ha messo in piedi con enorme fatica, e ci scrive: non ho più nulla, non abbiamo più nulla in azienda se non dei perché vantiamo crediti per 800.000 euro da parte della provincia da 3 anni. Mai stati in ritardo con i nostri pagamenti, noi, mai stati in ritardo con le tasse e con i contributi pagati ai lavoratori. Oggi io ho la casa ipotecata, oggi io e mio padre abbiamo le automobili ipotecate, oggi abbiamo solo debiti non per causa nostra, ma per lo Stato che non ci paga da una parte e dall'altra ipoteca pignora e blocca l'azienda.
E pretende il pagamento delle tasse.
Lui dice, ho pensato tante volte di fronte al cavalcavia che attraverso ogni giorno di guardare sotto, ma no, non lo farò, anche se però ci dovremo reinventare tutto, ne andranno di mezzo tutti i nostri dipendenti, ma state tranquilli, dice Stefano, che abbiamo imparato la lezione, sapremo come comportarci, purtroppo abbiamo capito, a spese di un'azienda che aveva 30 anni di vita, chi è il vero nemico.
E allora, intanto, noi ringraziamo per il momento Giulio Barbieri, presidente della Giulio Barbieri S.p.A. e Stefano Niccià, assessore al comune di Massafermana in provincia di Fermo. Tu non ami Twitter, tu non sei su Twitter, no?
No, io
io sono su Twitter, posso dire, Talino Milan, e tra l'altro c'è già l'hashtag Disperati Mai.
Vabbè, io vi invito a leggere tutti i Chicago Blog, se la mettiamo così.
Sai cos'è un hashtag, sì, però? Oscar è onnisciente. Disperati Mai, ci trovate anche su Twitter, Talino Milan, @24mattino, e non posso dire @ Oscar Giannino,
no.
Però insomma Oscar Giannino rimane qui, cioè io rimango qui.
E io pure.
Sì, fino alle 10, continua.
Io pure fino alle 11.
E tu pure fino alle 11, è vero, e forse anche oltre. Intanto ci fermiamo, il giornale radio, e poi riprendiamo da qui, 800 24 00 24.
Nove in punto, la versione di Oscar.
Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno in questa continua diretta che stamattina, come oggi pomeriggio, anche continua in questa straordinaria programmazione dedicata all'iniziativa che Radio 24 da qualche giorno ha assunto, quello di prestare un orecchio e lanciare come microfoni degli specie di moltiplicatori nell'etere italiano per bombardare le orecchie di sta sordo e non prendere iniziative del caso di chi non vuole aprire gli occhi di fronte alla sofferenza, al grido di dolore che si esprime non solo attraverso i suicidi quotidiani che vengono dai lavoratori dipendenti, dai piccoli imprenditori, dagli artigiani, dai commercianti, dalle partite IVA, da quel cuore profondo dell'impresa che batte e batte malgrado nelle arterie pubbliche lo Stato faccia circolare sempre più purtroppo tossico, ecco. E la resistenza però del tessuto dell'impresa italiano ha dei punti di rottura, delle linee di faglia, perché al quarto anno di crisi, di fronte a uno Stato che pretende sia virtù quella di accrescere solo la pressione fiscale per pagare spese che non è in grado di far diminuire, che non vuole far diminuire, ecco, tutto questo sommato allo stress delle banche che aggravano la loro crisi, al ballo dell'Eurospread che bisognava sapere senza illudersi, sia da parte di Berlusconi e di Tremonti, sia da parte di Monti, di non aver superato facendo qualche compito a casa con un decreto legge, ecco, la somma di tutto questo ci ha spinto a dirvi, scrivete, invece di fare gesti estremi, scrivete a disperatimai@radio24.it. quello che possiamo fare noi è semplicemente leggere le vostre lettere, metterle sul sito, segnalare sul sito le tante disponibilità che emergono dal basso per darvi una mano, sono di professionisti, di reti d'impresa, di centri di ascolto, di psicologi. Le iniziative stanno fiorendo, sta iniziando a fiorire anche qualche cosa di più, protesta organizzata come le associazioni di impresa non erano organizzate a fare, e come invece i sindacati dei lavoratori dipendenti sono da sempre più organizzati a fare. Io vi ricordo l'appuntamento per esempio per il settore delle costruzioni, che è in ginocchio da anni perché lo Stato non paga, e vi leggerò anche oggi insieme ad Alessandro Milan, che è qui con noi, come io ero prima con lui. Alessandro,
eccoci qua.
Però Alessandro Milan mi aiuterà con gli ospiti a leggere le lettere, ma voglio ricordare a tutti, nel settore delle costruzioni, 15 maggio, iniziativa straordinaria del Lance con il presidente Buzzetti, portare lo Stato che non paga alla sbarra, tutti a fare azioni nelle procure, non servirà, ma intanto qualche cosa è. Poi più tardi in trasmissione vedremo il 1° maggio cosa succede a Reggio Emilia con la CNA, gli artigiani scendono in piazza, anche lì Stato nel mirino, bisogna cambiare voce. Leggete oggi sul Sole 24 Ore, lunedì ci aspetta la spending review affidata a Piero Giarda, e con una modulazione flautata delle sue parole di molto persona responsabile Piero Giarda, Milan non è d'accordo coi toni. Piero Giarda vi spiega che la spesa pubblica va mantenuta, che bisogna fermare il suo aumento nominale.
Io appena sento,
sapete,
la parola spending review,
chi ci dice che lo Stato non può diminuire la spesa mente, e bisogna dirgli che corresponsabile di un furto. Allora io faccio l'esempio, siccome tutti i giornali sono pieni, compresi quelli di centrodestra che mi fanno ridere, morte ai tedeschi che ci hanno impiccato sul rigore, no? Come se l'Italia non avesse un problema che precede l'euro, che non è quello della globalizzazione, ha una pressione fiscale di 4 punti superiore alla media europea, eccetera eccetera. Noi adesso vogliamo raccontare agli italiani che il problema sono i tedeschi. Allora in Germania, mi ricordava ieri Tobias Piller, che è il corrispondente della Frankfurter Allgemeine in Italia e anche il presidente della stampa estera in Italia, mi ricordava, ma com'è che nessun giornalista dice agli italiani se si può fare, per esempio, ci sono tre Länder in Germania che da anni e anni, prima della crisi, sono sempre a deficit zero e hanno sempre continuato a tagliare, sono amministrati due dal centrodestra e uno dal centrosinistra, perché sono la Baviera e la Sassonia dal centrodestra e Mecklenburg-Vorpommern dalla sinistra, e da 6 anni che sono arrivati a deficit zero continuando a tagliare spesa, in Sassonia con un bilancio intorno a 15 miliardi, la Sassonia ne investe 3 miliardi ogni anno su 15 e spende poco di più di quello che investe per il personale. Vi rendete conto cosa vorrebbe dire il bilancio pubblico italiano investire quanto spende per il totale dei dipendenti? Nel totale delle pubbliche amministrazioni italiane i dipendenti contano per 145 miliardi. Pensate, un modello alla tedesca di questi Länder significherebbe che lo Stato investirebbe 145 miliardi di euro l'anno. Se è possibile altrove, hai Piero Giarda, e dico il Piero Giarda di cui rispetto, non stiamo parlando dei ladri della sanità o degli amministratori di partite che hanno i diamanti o degli amministratori di aziende pubbliche che mandano le Maserati. Stiamo parlando di Piero Giarda, una persona di indubitabile buon senso e di totale rettitudine. Ma se Piero Giarda vi dicono che non si può tagliare spesa pubblica, io penso che bisogna dal basso organizzarsi e gonfiare le vele della protesta che queste migliaia di lettere che ci avete mandato esprimono. Ecco, altrimenti noi continueremo a fare quello che possiamo, cioè a ripeterlo, Alessandro.
Ed essere complici.
Cioè, sai, nella versione di Oscar ci sono toni un pochino,
certo,
più battaglieri.
Ma è chiaro, dire. Ma lo so, e ti apprezziamo per questo. Ma io quando sento, e da giorni lo dico, la parola spending review, già mi viene l'orticaria per l'utilizzo della parola spending review, no. Ma non che non si debba, perché qualcuno mi dice perché non si debba fare. No, si deve fare, ma voglio dire, mi sembra, si può dire? Da giorni? La supercazzola che fanno, no? È la supercazzola per dire delle cose che poi non si faranno.
Ma, comunque, ma poi se
che
quello
poi
che non faranno,
carità,
è solo bloccare l'aumento della spesa,
Oscar, c'è un ospite che ci ha raggiunto.
Lo so, intanto una lettera, perché noi non sbagliamo se facciamo innanzitutto parlare le lettere degli imprenditori. Guarda, ne pesco una a casa, una a caso, non a casa. Questa è la lettera di Luciano Monti, 54 anni, insieme a mio fratello e mio cugino portiamo avanti la fabbrica artigianale fondata dal 1856. Da mio nonno, 1856. Insieme a questa abbiamo anche un'azienda commerciale fondata nel 1980. Con la ditta artigianale prima della crisi fatturava 1 milione di euro, con la commerciale i 500.000. Siamo arrivati ad avere 14 dipendenti, ora sono 7. Il fatturato si è attestato intorno ai 500.000. Nella commerciale avevo una sola dipendente da ben 30 anni, dico aveva perché tra pochi mesi purtroppo dovremo licenziarla, perché il fatturato anche lì si è dimezzato. Dopo una notte insonne ho preso il coraggio e gli ho spiegato la situazione. Mi sono sentito un pezzo di... Abbiamo dovuto mettere in vendita il magazzino dove ha la sede la commerciale, l'azienda commerciale, sperando di vendere per ripianare il TFR dei pochi dipendenti rimasti e per non farci dire che siamo inadempienti nei loro confronti. Si cerca di resistere. Tutti e noi tre abbiamo pagato tante tasse perché il reddito era alto, abbiamo sempre pagato tutto senza mai subire un controllo, a dire la verità, da chiunque. Noi non siamo ancora la frutta, ma stiamo semplicemente dando fondo alle ultime risorse rimaste. Sono mesi che mi faccio una semplice domanda, conclude Luciano Monti, ma dov'è finito il proposito del buon padre di famiglia che prima taglia le spese inutili e poi fa investimenti e però sa che nelle difficoltà deve tagliare prima le spese inutili e non gli investimenti? Ma tutti questi tecnici non ci hanno pensato prima di mettere le mani nelle nostre tasche e di provare a tagliare le loro di spese? Ecco, questo Luciano Monti è elementare buonsenso che ci viene da centinaia e centinaia di lettere. Allora, l'ospite,
vogliamo salutare l'assessore allo sviluppo economico della Regione Veneto, Maria Luisa Coppola, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno, bentrovati.
La Regione Veneto, che è la prima regione, bisogna dire, ad essersi attivata, aver intercettato quella crisi e quella anche disperazione che purtroppo stava dilagando all'interno della classe imprenditoriale a vario titolo e non solo della classe imprenditoriale, e si era attivata anche con un numero verde anticrisi, con delle iniziative per garantire liquidità alle imprese in difficoltà. Però, assessore, mi pare che un paio di giorni fa ci sia stato un incontro con le banche che non ha portato a un risultato roseo, almeno da un comunicato che abbiamo letto. Lei è rimasta un pochino spiazzata, perché?
Ma cosa vuole? Noi nella nostra finanziaria il 49% è partecipato dalle banche e da sempre con loro abbiamo diviso e condiviso le responsabilità e le scelte di questi anni.
Lei per finanziaria intende la finanziaria regionale, non la legge finanziaria regionale, la società finanziaria regionale.
Società finanziaria, esatto, sì. Veneto Sviluppo, che è appunto di fatto la nostra banca, insomma la banca della regione, dove noi abbiamo un plafond di fondi di rotazione di 700 milioni che nel tempo appunto abbiamo sempre messo a disposizione per gli investimenti nelle nostre imprese, e che oggi, davanti a una situazione del genere che veniva benissimo descritta da voi prima, pensare solo agli investimenti era francamente un po' un controsenso. Quindi perché non utilizzare il plafond dei fondi anche per la liquidità, esattamente con gli stessi regolamenti, con gli stessi rapporti con le banche, con la stessa metodologia di sempre. Abbiamo semplicemente cambiato un regolamento con una delibera dicendo appunto che gli imprenditori potevano utilizzare quei fondi di rotazione che tra l'altro ben conoscono, che ben conoscono le associazioni di categoria, che benissimo conoscono le banche, proprio per chiedere anticipazioni sui crediti che vantano rispetto alla pubblica amministrazione, non rispetto alla regione, perché noi abbiamo altri provvedimenti che risolvono questo problema da tempo, e per crediti verso clienti che negli ultimi 18 mesi non hanno pagato, per crediti anche rispetto a vecchi finanziamenti che si sono magari anche accesi con Veneto Sviluppo, ma comunque mutui accesi negli ultimi mesi, negli ultimi 24 mesi. E poi abbiamo introdotto anche un'ulteriore possibilità, quella di farsi anticipare la liquidità per assolvere all'acquisto di materia prima e quindi rispondere alle tante commesse che le nostre imprese hanno obiettivamente e che magari non riescono a far fronte proprio perché la mancanza di liquidità gli impedisce di comprare la materia prima. E le banche, davanti a questo, ovviamente anche per a fronte di contratti di vendita già firmati, nicchiano, e quindi
nicchiano.
Abbiamo ulteriormente.
E perché nicchiano?
Nicchiano davanti a tutto, perché guardi, questo è anche sorretto da un sistema peraltro di garanzie fatto con i Confidi che può arrivare fino all'80%, quindi io credo che le banche siano obiettivamente davanti non solo a una classe anche imprenditoriale che ben conoscono e che conoscono fino all'ultimo buco nel calzino, se mai lo avessero, ma è vero che per carità il costo del denaro è anche per le banche aumentato, ma noi abbiamo anche dato loro la possibilità nel tempo di aumentare quell'indice che poi determina il tasso appunto di interesse di fronte all'uso dei fondi di rotazione, perché faccio un passo indietro: i fondi di rotazione per noi sono con un tasso di interesse per il 50% a tasso zero, rispondiamo noi come regione, l'altro 50% agevolato, che ovviamente facendo una media diventa molto basso, conveniente. Però insomma è chiaro che andiamo incontro alle imprese, non incontro alle banche.
Comunque abbiamo deciso di sentirla, assessore Coppola. Perché?
Sì.
Per più ragioni. La prima è che noi dobbiamo dare atto nella questa azione di ricognizione a fronte delle migliaia di lettere che riceviamo che la Regione Veneto effettivamente è la regione che per prima non solo avvertito la necessità, ma operativamente ha dato una risposta, perché ha attivato il numero verde regionale 800 177 7750, e ha poi anche fatto proprio l'idea che all'inizio noi avevamo lanciato con Bortolussi, la CGIA di Mestre, immediatamente trasformandola in uno strumento operativo attraverso la piramide di leva finanziaria dei Confidi per accesso a garanzie, e come ha appena spiegato anche quindi con la costruzione attraverso questo sistema che è stato potenziato negli anni di crisi, di un meccanismo agevolato da una parte per i tassi di impiego delle risorse finanziarie e dall'altro di garanzia, di maggior garanzia per il sistema bancario. Dall'altra parte, proprio perché il Veneto si è messo all'avanguardia per questo, noi volevamo utilizzare attraverso il suo intervento questa occasione di riflessione per dire alle altre regioni: primo, si può e si deve fare quello che il Veneto ha fatto. Secondo, questo riguarda invece il governo e i regolatori nazionali. Un governo responsabile, e in questo caso dico anche la Banca d'Italia, il regolatore bancario, dovrebbe, a fronte dell'esempio citato dall'assessore Coppola in Veneto, immaginare che fondi per interventi di ultima istanza, quindi qui non stiamo parlando della moratoria bancaria che abbiamo riaperto, no? Degli strumenti che già fanno parte della pipeline, della batteria di strumenti messi in atto da imprese, banche e potere pubblico in questi 4 anni, ma un sistema di fondi non eccessivamente finanziariamente impegnativi, ma realizzati attraverso il meccanismo Confidi, quindi e anche garanzia di intervento pubblico, dovrebbe essere da parte di Tesoro e Banca d'Italia sottoposto al sistema bancario con una pressante richiesta di esame per evitare che l'accesso a questo sistema da parte loro, cioè l'impiego di capitali, non tenga conto del fatto che ci sono garanzie reali là dentro. Allora, questa roba qua, un governo e, ripeto, Banca d'Italia dovrebbe e potrebbe farla. Non stiamo parlando di chiedere alle banche di buttare soldi dalla finestra, stiamo parlando di considerare come è giusto il buon livello di affidamento che danno queste garanzie e l'impiego di fondi di rotazione pubblici. Quindi ci scusi, assessore Coppola, se l'abbiamo utilizzata per parlare di questo caso, proprio per esprimere che questo vorremmo sentire dai ministri, che non riusciamo a trascinare qua. Oggi qua il governo in questa trasmissione, in questa giornata, non c'è. Tutti gli imprenditori, Alessandro, ci avevano chiesto: portate il governo, la risposta è che hanno di meglio da fare.
Ci chiedono anche di mandare le lettere al governo.
Ma non esiste che vengano, non esiste che rispondano. Io chiedo un appuntamento al ministro dello sviluppo economico da prima di Natale e non sono riuscita ad averlo, quindi voglio dire, non c'è nessun rapporto, c'è una distanza siderale.
Chiede al ministro delle infrastrutture, lo chiede al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, magari.
È lo stesso.
Anche con il commercio con l'estero, è sempre lo stesso, però è inutile che facciamo troppe battute, perché sennò... Va bene, allora io ringrazierei intanto l'assessore.
Grazie, l'assessore Coppola, per essere stata con noi.
Ne approfitto per dare voce, qui abbiamo ricevuto 4 lettere da questo imprenditore, si chiama Gianluca, anche se poi ci manda il suo indirizzo è Ezechiele 69, non dico poi il resto, quindi non lo potete bombardare, però Gianluca è in una condizione difficilissima perché hanno un'impresa impiantistica di lei famiglia e nel campo degli appalti pubblici. Mio padre ed io, scrive Gianluca, siamo in una crisi gravissima, stiamo per chiudere a causa dell'insolvenza dello Stato, mettendo per strada 15 famiglie. Loro sono esposti, a differenza di chi ci ha chiamato prima, che erano, di cui ho letto prima, che erano 800.000 euro con una provincia. Invece Gianluca e il padre sono esposti con un comune che non paga per 700.000 euro, e ci dicono che non sanno quando ci pagheranno, avendo già a marzo sforato il patto di stabilità. Allora, per portare avanti la commessa, scrive Gianluca, mio padre, che ha 75 anni, ha messo a disposizione delle banche tutto quello che aveva messo da parte in 58 anni di lavoro, cioè il doppio dell'affidamento iniziale richiesto dalla banca. Ora, in qualche mese, da qualche mese però, dice Gianluca, mio padre è in cura da uno psichiatra, minaccia continuamente il suicidio, assume farmaci che gli stanno ottenebrando la mente e che causano danni oramai, secondo me, permanenti alla salute. Mio padre era una roccia, nel giro di pochi mesi è invecchiato di fronte a me e ai dipendenti di 10 anni. Io lavoro senza tregua, e poi questo dice, rifletto, ho paura, ho paura anch'io, questo governo è un nemico nuovo e terribile, dice lui. Perché? Perché i metodi del non ti pago in realtà del pubblico sono gli stessi adottati dai governi precedenti, devo essere sincero, lo ammette Gianluca, non è che dice che con Monti è lo stesso metodo di prima, lo Stato prenda ma non paga. Però questo governo come fa a non rendersi conto che chiede molto di più di quanto chiedevano i governi precedenti e oltretutto fa dell'onestà e della rettitudine alle sue bandiere? Poi però disattende gli impegni, non paga e a questo punto noi dobbiamo chiudere e licenziare. Almeno intavolare e consentirci di intavolare una trattativa con le banche, decidendo quale prezzo pagare a queste ultime per l'insolvenza che non è nostra, è dello Stato che non ci paga. Allora, lui, Gianluca, era proprio di quelli che diceva: portate un ministro, portate qualcuno del governo che dica almeno ci impegniamo a pagare qualcosa. Io devo dire a Gianluca che il senso della mia inutilità, per cui me ne andrò, è quello che il governo qua non ci viene e poi vi ammannisce con gli applausi della grande stampa che gli fa coro e gli reggi coda un meccanismo che è prosolvendo, quindi vi pagheranno qualche cosa, virgola, prendendo i soldi dallo stesso fondo appostato in bilancio per restituire i crediti IVA che non vengono pagati alle imprese, e preso dalla stessa posta in bilancio, quindi sono le imprese che non hanno avuto il credito IVA che finanzieranno parte minimale del debito commerciale che lo Stato non paga, e comunque col meccanismo prosolvendo a cui sta lavorando Passera ne restirete garante di fronte alle banche voi. Che cos'è questo se non essere menzogneri e ladri? Questa è la mia domanda. Alessandro?
Vogliamo sentire qualche ascoltatore che ci ha chiamato all'800 24 00 24. Nicola dalla provincia di Vicenza.
Sì, buongiorno, saluto tutti, signor Giannino, mi chiamo Nicola Dalla Grana, abito nella provincia di Vicenza, a Grancona, e sono la terza generazione di una famiglia che ha sempre fatto gli imprenditori. Mio nonno selezionava grano da seme, mio padre ha fatto un mangimificio, nell'87 con mia sorella abbiamo iniziato a lavorare e fino al 2006, quindi per più di 22 anni, abbiamo creato un'azienda che col papà faceva mangimi per cavalli da corsa, abbiamo alimentato Varenne, tutti i più grandi cavalli. Nel 2007 questa azienda, che aveva 22 dipendenti, un fatturato di circa 3 milioni di euro, c'è stato un grande problema, la gente non ha più scommesso sui cavalli da corsa e quindi i nostri clienti, le grosse scuderie italiane, non ci pagavano più e quindi a questo punto era molto difficile. Abbiamo iniziato a licenziare e mio padre ci ha aiutato e quell'anno ci ha salutato perché è passato tra la schiera degli angeli, e eravamo in un momento veramente catastrofico. Fortunatamente però io mi ricordavo gli insegnamenti di mio padre quando mi raccontava del 40, 42, 45. In momenti difficili abbiamo chiuso tutti i pochettoni per non far entrare acqua e abbiamo cercato di limitare al massimo i danni. Però abbiamo detto non può finire così, non ha senso, e abbiamo avuto un'intuizione fantastica. Avevamo iniziato a coltivare le piante officinali, menta, melissa, lavanda, per i cavalli da corsa, per fare cosmetici.
E poi tutto è andato bene, state continuando ad andare bene?
Come ce la giochiamo? E abbiamo fatto un piccolo brevetto, io e mia sorella abbiamo detto proviamoci. Abbiamo iniziato a fare tutte le fiere all'estero, con un marchio Officinalis Dalla Grana, ci siamo reinventati tutta una serie di cosmetica per cavalli, cani, gatti. Il prete del mio paese diceva non mi sembra una grande idea fare shampoo per cani, ho detto ma proviamoci. Abbiamo messo in moto quello che sapevamo fare,
e quindi lei dice mettendosi in moto invece della disperazione c'è un'alternativa concreta. Capisco,
c'è un'alternativa, perché mio padre mi diceva la crisi è una grandissima opportunità se te la giochi bene. Abbiamo messo in moto quello che sappiamo fare noi italiani, gusto, bellezza, abbiamo coinvolto tutti quelli che conoscevamo.
Nicola, noi non possiamo che ringraziarti, perché noi abbiamo potentemente bisogno di ricordare che noi non vogliamo che si pensi che stiamo né demagogicamente spingendo il piede sull'acceleratore per altri motivi che fare il nostro mestiere, né tantomeno ci sfugge che per fortuna c'è poi un'Italia tra virgolette che ce la fa, come nel vostro caso se ne vedono i risultati nell'export manifatturiero, eccetera eccetera. Il problema è che a fianco di questo si è creata una deterioramento, un peggioramento, un irrigidimento terribile delle condizioni di credito delle imprese fiscali, e questo purtroppo per decine e decine di migliaia di piccole imprese italiane purtroppo rende impossibile fare, Nicola, esattamente quello che tu e tua sorella avete fatto facendo appello alla lezione di vostro padre. Ed eccoci tornati qua in studio, Alessandro Milan, Eh? Oscar Giannino, ecco. Beh, adesso, ma c'è stato Peppino o no?
Adesso sono veramente.
No, perché no, io no. Devo scusarlo, perché Sandro si alza sempre all'alba. È all'alba, e quindi oggi facciamo questa diretta.
No, è provato. Perché tu avevi
metabolismo,
dopo.
Per cui appena finivi prima di questa trasmissione, tornavi in un ciclo, insomma, come quando c'è il LED rosso della televisione, ma non è attivo. Invece adesso devi continuare a stare qua e accusi il colpo.
Io prendo il primo caffè alle 9 e oggi
non lo stai bevendo, questo è il problema. Allora,
vogliamo andare a sentire anche Daniele Damanto,
sempre per disperati mai @radio24.it. Daniele, certo. Damanto.
Daniele, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Qual è la sua cosa da raccontarci? È positiva o negativa?
Ma secondo me è positiva, è una considerazione più che altro la mia che sto facendo. Io sono un lavoratore dipendente, per mia fortuna ancora il lavoro c'è, un'azienda solida e sana. Sono più di 30 anni che seguo le ditte, faccio manutenzioni e cose varie, e la mia considerazione è questa: vedo che le nostre ditte italiane le ho viste crescere, le ho viste formarsi, e purtroppo ne ho viste ultimamente tante chiudere. Questo mi dispiace molto per i miei, perché ormai siamo diventati quasi non amici ma collaboratori. Vedo che noi abbiamo gli impianti elettrici a norma, le norme di sicurezza rispettate al 99%, perché il 100% è impossibile. Quando invece vado in ditte straniere, in particolare ditte familiari cinesi eccetera eccetera, vedo delle situazioni drammatiche. Quindi io mi chiedo, perché nessuno fa niente per questo? Come possiamo competere con questa gente? Questa è la mia domanda.
Beh, grazie Daniele.
È una domanda, per così dire, retorica, perché naturalmente una risposta a questo implicherebbe le tante ragioni che vivono nelle lettere a cui stiamo dando voce, e sperando di poter fare di più. C'è un ascoltatore che ci ha lanciato un'idea, Alessandro. Dice: bisognerebbe organizzare uno sciopero con manifestazioni nelle città. Già a me lo sciopero non piace, però una manifestazione nelle città, ma con l'accordo e il concorso di tutte le organizzazioni, cioè sindacati, artigiani, commercianti, consumatori, pensionati eccetera, perché se ognuno lamenta solo per i propri diritti non se ne esce. Forse i politici capiranno che i forconi sono reali e prossimi ad essere usati.
Anche questa storia dei forconi.
Che ne dici questi forconi?
Ma sì, li abbiamo già avuti peraltro pochi mesi fa.
Quelli siciliani? Però vi faccio attenti in ascolto, le istanze dei forconi sono state assunte dalla finanziaria lombardo approvata ieri, con l'assunzione di altri 22.000 dipendenti e blocchi all'import alimentare. È questo ciò che vogliamo? La mia risposta è netta, è no.
Ma ho scoperto anche ieri, grazie a Gian Antonio Stella e Sergio Rizzo, che abbiamo un consulente che prende 150.000 euro dalla Regione Sicilia per occuparsi delle piante. Finalmente qualcuno, io ho detto, che si occupa della crescita.
Posso dirti che in quel caso 150.000 euro no.
Per carità,
l'ho trovato qualcosa. Meno. Cioè,
no, ma
in realtà
no,
posso
il concetto
dirti,
è un consulente, no, già, perché non c'è il dipendente, perché non c'è il dipendente
dirti,
della Regione
sono
Sicilia.
Sincero, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Gian Antonio lì ha sbagliato, perché il problema è che la funzione rispetto al problema in Sicilia è giusta. 150.000 euro non sono giusti.
Ma il consulente, è questo, è il consulente esterno, no? Come ci fossero pochi dipendenti e soprattutto immagino anche poche persone che siano deputate anche alle piante. Perché ci vuole anche questo in un'istituzione.
Questo è
allora problema. Abbiamo degli ospiti che ci hanno raggiunto, caro Oscar. Intanto saluto David Messina, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
È un imprenditore che ci ha spedito una mail a Disperati Mai. Saluto anche Tristano Mussini, che è presidente provinciale del CNA di Reggio Emilia. Buongiorno Mussini e benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Ecco, il presidente Mussini, ci tengo a dirlo, è uno di quelli che sta organizzando maniere per, nella piena legalità, dare alle imprese della propria filiera una, insomma, eco che è diversa da quella tradizionale.
Ce la spieghi subito Mussini, un sit-in, tra l'altro il 1° maggio, una data molto molto evocativa e simbolica. Che pensate di fare il 1° maggio?
Beh, guardi, il 1° maggio noi abbiamo proprio organizzato questo sit-in di protesta che porteremo in piazza del 7 luglio a Reggio Emilia. Noi abbiamo deciso innanzitutto questa data perché è la festa dei lavoratori e pensiamo che le imprese, gli imprenditori siano anche loro facilitatori del lavoro, e se non ci sono le imprese si farebbe fatica a festeggiare anche la festa del lavoro, i lavoratori farebbero fatica a festeggiare la festa del lavoro. Noi porteremo tanti piccoli imprenditori della nostra provincia in piazza per questo sit-in, perché ormai siamo stretti da uno Stato che continua a non pagare i propri debiti, mentre ed è molto puntuale nel ruolo di esattore, e abbiamo anche un sistema dove dobbiamo chiedere alle banche un grande sostegno perché tutto funzioni, e quindi abbiamo al motto di non vogliamo morire, le banche ci diano ossigeno e lo Stato paghi i suoi debiti, cerchiamo di portare più una in piazza Reggio Emilia.
Sì, una protesta. Sarà il 1° maggio alle 10:30 in piazza Martiri del 7 luglio a Reggio Emilia. Però Mussini, cosa vi aspettate? Vi aspettate qualche risposta dalla politica? Perché qua Oscar dice tanto... Guardate che non ci sarà nessuna risposta, non rispondono. E quindi...
No, però poi con i sondaggi che arrivano iniziano ad avere paura, questo è il punto. Quindi in realtà se la gente si organizza, io penso che alla fine dal basso i paesi si cambiano. Poi quello che mi indigna è vedere persone di cui ho stima che in questo si comportano come quelli dei partiti che hanno interessi, perché dire che il problema è la manutenzione della spesa pubblica e non la sua severa incisione per abbattere la pressione fiscale sull'età legale è una cosa di cui io non riesco proprio a capacitarmi da parte loro. Capacitarmi, cioè, io ricordo alcuni dati, perché voi li sapete, li ricordiamo sempre nelle trasmissioni di Alessandro Milan, di Sebastiano Barisoni, di Oscar Gino, però ricordiamocele bene, qui abbiamo costi per la gestione degli organi regionali sono 1.175 milioni di euro, le province 455 milioni di euro, questi sono solo i costi di gestione, non quanto poi intermediano. Per capirci, in consulenze, incarichi, collaborazione varie per comitati e commissioni di regioni e province nell'esercizio 2009 3.1 miliardi in un anno, costi per il personale contrattualizzato di nomina politica per le segreterie di presidenti, sindaci e assessori 1.5 miliardi di euro l'anno. Beh, avete capito? E non sto parlando dei rimborsi della legge elettorale, di cui 2.2 miliardi dal 1994 alle elezioni del 2008 e rendicontati dai partiti 573 milioni, e loro vi dicono che non possono rinunciare a un solo euro. Hanno ragione le associazioni d'impresa. Bisogna iniziare civilmente, legalitariamente a dire basta palle!
Ma come adesso dicono che si dimezzano i rimborsi elettorali? Ma sì, ma non ci credo neanch'io. Ma se in 3 giorni dovevano dimezzarli e toglierli tutti, si è schiantata la proposta di legge arrivata alla Camera.
Per poi vedere la solita storia di chi scommette su se stesso, autoimprenditori, artigiani, commercianti, chi ha due società come me, le partite IVA, additate al costante odio sociale perché saremmo noi nemici dell'Italia, che naturalmente non paghiamo le tasse, a differenza di voi Milan lavoratori dipendenti. Capisci che è una roba con lo Stato che ti mazia, ti ruba e ti dice che lui è morale, ti tu mette, no, quando non ti paga
e ti mette uno contro l'altro. Oscar Giannino contro Alessandro Milan.
Presidente, sto esagerando,
Davide,
che dice?
Davide contro Golia, no?
lei deve essere più istituzionale, ecco, ovviamente lei deve essere più istituzionale, ma in realtà in città, Reggio Emilia poi è una città, io ho fatto anche un'intervista oggi al giornale di Reggio Emilia, ma è una città che ha una tradizione, diciamo, molto impegnata civile e pubblica, da una parte preeminente, per così dire. Ecco, di fronte al fatto che voi scendiate in piazza, a differenza di quello che fanno i sindacati e i lavoratori dipendenti tradizionalmente da sempre, che reazione avverte intorno a questa iniziativa che avete assunto?
Noi intanto abbiamo allargato la richiesta di partecipazione, abbiamo allargato gli inviti a tutte le altre sigle imprenditoriali e anche al sindacato, che si farà manderà una propria delegazione, quindi proprio per segnare che non ci debbono più essere quegli steccati che c'erano una volta, e garantendoci la loro presenza con una delegazione. Insieme io credo che si possa fare molto e si possa continuare a festeggiare il lavoro in ogni sua forma, se tutti quanti andiamo nella stessa direzione. Le risposte che abbiamo avuto sia dalle istituzioni che dagli imprenditori sono state tante segnalazioni che è il momento di stringere e di dire basta, è il momento che ci si muova tutti insieme, ma noi questo l'abbiamo fatto perché non vogliamo far pensare all'imprenditore che abbiamo fatto il sostegno all'imprenditore, perché non vogliamo che l'imprenditore pensi di essere rimasto solo, l'abbiamo lasciato solo, che se si trovi in una grande difficoltà che sia colpa sua. È colpa di un andamento dello Stato che ha lasciato andare sempre più in difficoltà quello che è il mercato del lavoro, e noi vogliamo che stringerci intorno a tutti gli imprenditori per dargli un grande sostegno.
È bravo Presidente Mussini, io mi auguro che l'esempio che date sia seguito da molte altre associazioni d'impresa. Ora, prima di andare al traffico, una risposta a qualche ascoltatore che ci chiede. Per esempio, ce n'è uno che è un classico, questo è Massimo, che come al solito con la premessa leggi questo se hai coraggio, puoi capire il coraggio che ci vuole. Lui dice: io guadagno 1.000 euro al mese, vivo come un barbone, fatico come un negro, dovrei patire per questi poveri imprenditori milionari con la Porsche, la villa e la barca, che poveri non riescono a mantenere i propri privilegi e si suicidano. Ah, dovremmo essere tutti morti noi operai allora, magari con le tasse che noi paghiamo e voi no, dovremmo pure dargli una mano. No, Massimo, no, no e no. Primo, le lettere che stiamo leggendo, che riceviamo a migliaia, non sono di imprenditori con la Porsche e la barca, è gente che tiene baracche aperte da, magari l'hai sentito, da più di 100 anni, di generazione in generazione, dando lavoro. Le piccole imprese, è gente che fatica insieme ai propri dipendenti, gli artigiani, i commercianti, sono questa roba qua, Massimo. Tu hai un'idea di Marchionne, capisci? Come se Marchionne, che è un manager, non un imprenditore, fosse l'imprenditore tipo italiano. Massimo, non so dove lavori tu e non ti giudico per questo, ma è un'impressione sbagliata quella che hai tu. La piccola impresa, i suoi dipendenti sono la stessa cosa, e chi pensa al contrario io lo rispetto. Basta che però non dica che milioni di piccoli imprenditori italiani sono gente con la Porsche, la barca ed evasori fiscali, perché basta aprire gli occhi, andare a vedere la situazione del commercio di prossimità, andare a chiedere a qualunque artigiano e sapere che non è vero, Massimo. Dopodiché, secondo me, quando inizieremo a ragionare che il lavoro dipendente, la piccola impresa, il tessuto molecolare del mercato italiano ha ragioni convergenti e non contrapposte, saremo più uniti. Finché cadremo nella trappola dello Stato che a te arriva i soldi col sostituto d'imposta e a noi però, non pagandoci e prendendoceli, ci impedisce di fare occupazione, il giorno che lo capiremo insieme saremo imbattibili, Massimo.
Mentre tornano i Doors per ricordarci che intanto la Spagna è stata downgradata, il nostro PED è sopra 410, non date retta a chi vi dice che il governo ha fatto i compiti a casa, era tutto a posto, lo diceva anche Tremonti con Berlusconi, non era vero neanche allora, e questo è il motivo per cui andiamo avanti con i Doors, e non perché siamo dei menagrami, ma perché abbiamo l'obbligo di dirvi che con il 6 maggio le elezioni che poi ci saranno nel secondo turno in Francia, lo spread salirà ulteriormente alla vittoria di Hollande, e vedremo che cosa succederà. Abbiamo sempre collegato però con noi, ed è il suo turno finalmente, ci scusiamo per averlo fatto attendere, David Messina, imprenditore di Palermo, il suo settore è il riciclo rifiuti. Messina, è ancora con noi?
Buongiorno.
Allora, nella sua lettera ci spiegava che
lo Stato, come dice lei, è un tossicodipendente da un ladro, perché la mia azienda, che opera nel settore del recupero dei rifiuti, in particolare quello dei toner, noi di fatto recuperiamo dal rifiuto cartuccia esaurita la cartuccia stessa, trasformandola in bene nuovamente funzionante. Lo facciamo a livello serio, a livello industriale, abbiamo un marchio noto a livello nazionale. Insomma, decidendo di aumentare la forza lavoro, ho capito anche che per mantenerla dovevo avere a che fare con ordini più grandi rispetto a quelli che nella norma si possono ricevere dal pubblico, e quindi mi sono rivolto alla pubblica amministrazione. E ho scoperto che la pubblica amministrazione, come tutti gli altri imprenditori già sanno, oltre a pagare in ritardo, è anche furba. È furba perché ti mette nelle condizioni di prosciugare tutta quanta la liquidità, perché se non ti paga per ben un anno, cosa vuoi? I fornitori li devi pagare, i dipendenti li devi pagare, e arrivi a un punto in cui sei disposto ad accettare la qualsiasi purché ti venga pagata la fattura. Bene, io vi racconto un caso che mi ha lasciato davvero riflettere e capire che la pubblica amministrazione è la causa di tutta la crisi che c'è, ed è il caso di una fornitura che è durata per più di un anno e mezzo con un ente del Lazio, Insomma, ad un anno di ritardo dalla data concordata del pagamento delle mie fatture, dopo pressioni tra fax, telefonate, eccetera, eccetera, mi si dice: guardi, signor Messina, se lei vuole possiamo pagarle parte delle sue fatture se rinuncia al 5% di queste. Dico parte delle fatture, e attenzione, c'è di più, per il resto deve aspettare, e deve aspettare fin quando avremo i soldi e non potrò farci nessun decreto ingiuntivo. Bene, visto che la liquidità scarseggiava a causa dello stato non per cattive gestioni nostre, pago un volo perché non me l'ha pagato nessuno e mi reco a Roma. Pensavo di essere solo, in realtà c'erano decine e decine di imprenditori in fila per firmare, loro lo chiamano un atto transattivo, di rinuncia al 5% delle proprie fatture per avere pagato parte di queste.
Cioè uno sconto, lo Stato cosa chiedeva? Uno sconto.
Sì, esatto, uno sconto dicendoti se vuoi velocemente i soldi.
Capisci, se vuoi, quello, sì, che se vuoi, deve, se vuoi quello che ti deve, autorizzami a non pagarti quello che ti devo. Ladri, esatto. Mentitori andrebbero portati in tribunale, andrebbero portati a chi non crede, perché alcuni hanno mandato, che cavolo dice Giannino, 22.000 assunti? Vi invito ragazzi a documentarvi. Il commissario governativo in Sicilia, il comitato governativo di Sicilia, ha impugnato ben 80 parti della legge finanziaria approvata due notti fa all'Assemblea regionale siciliana, perché le norme impugnate valgono da sole 900 milioni di euro di deficit aggiuntivo. E dopodiché la prima cosa impugnata riguarda l'autorizzazione agli enti locali siciliani di assumere a tempo determinato 22.000 precari, previo superamento di un concorso pubblico per titolo ed esame, bla 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 bla. L'ARAN, l'Agenzia per la rappresentanza sindacale della Regione Sicilia, che doveva essere soppressa, ha ricevuto altri 300.000 euro per il suo finanziamento, eccetera, eccetera, eccetera. 22.000, non me li sono sognati io.
No,
è così,
è no, infatti, e lo Stato dice: vuoi essere pagato?
E lo Stato dice all'imprenditore:
e lei che 5%. Ha fatto? Che lei che ha fatto, Messina?
Beh, io ho dovuto accettare perché se poi non
così,
pago 24, attenzione, se non pago poi la tassa in tempo, già basta un giorno di ritardo, scatta in automatico da parte dello Stato la sanzione del 30%.
Lì non è che lei può dire il 5% Stato.
Ma
cioè
immagina che io vado allo Stato e dico: senti amico mio, se vuoi che ti pago le tasse dopo un anno di ritardo, attenzione, non calcolarmi interessi e sanzioni, anzi ti pago parte delle tasse e ti pago pure il 5% in meno. Ma stiamo scherzando. L'imprenditore non ha questo potere, lo Stato invece ha il potere di essere furbo e muscoloso nei riguardi degli imprenditori, perché il 5% di N imprenditori in N casi.
Questo è ciò, certo, che ma è il pizzo della mafia, parliamoci chiaro. Adesso io lo dico apposta questi termini estremi, ringrazio anche David Messina. Alessandro, su questo non mi seguirà mai.
No, ma
però il problema è che l'antistato, lo Stato è legalità, quando diventa illegalità è l'antistato, cioè la mafia. Questa è la mia piccola cosa. Allora, Alessandro, prego.
E che dobbiamo dire? Niente, noi, tu rimani qua.
Io rimango qua sempre
perché
per disperati mai @24.it.
Io mi fermo qui invece.
Presto rivediamoci insieme, dai.
Ma quando vuoi.
Al pubblico Oscar. Pare che non dispiace.
Ma che secondo te io ti priverei di una sveglia?
Perché tu mi rendi più buono.
Ma figurati, giornale radio.
9 in punto, la versione di Oscar.